I Battisti si confrontano sull'attualità. Interviste, testimonianze e punti di vista dei Battisti in rete. Una produzione Radio Voce nel Deserto, programma realizzato con il contributo dell'8x1000 dell'UCEBI.
Benvenuti a Battisti in Rete, la trasmissione che vi porta nelle chiese battiste d'Italia. Oggi abbiamo ospite con noi il pastore Vincenzo Polverino. Salve pastore.
Buonasera a tutti, nostri fratelli, sorelle, amici e ascoltatori tutti.
Bene, allora pastore, abbiamo piacere di conoscerla un po' meglio. Chi è il pastore Vincenzo Polverino? Di dov'è? Se svolge un lavoro secolare? Se ha famiglia? Così, una presentazione per i nostri amici ascoltatori, per le nostre amiche ascoltatrici.
Io mi chiamo Vincenzo Polverino, sono un pastore dell'Unione Battista e svolgo soprattutto e in particolare il mio ministero presso l'ospedale evangelico Villa Betania in Ponticelli, Napoli, da circa 23-24 anni, insomma, oggi di lì. Mi occupo di pastorale clinica in primis e poi mi occupo di pastorale carceraria. Questi sono due ministeri che sono nati parallelamente. Sono sposato, ho 3 figli, sono nonno e quotidianamente il mio servizio si svolge soprattutto accanto agli ammalati, ai sofferenti, a quanti e quante sperimentano soprattutto la loro finitudine, diciamo. Ecco, il mio ministero è il ministero di cappellano. Ci tengo a dire ciò perché per esperienza, per vissuta, per il lavoro svolto sul campo, ho compreso bene che c'è una forte differenza tra l'essere pastore e l'essere cappellano di un ospedale, diciamo. Non provo manco a fare gli accenni delle diversità che appartengono ai due ruoli, che sono per carità entrambi di una certa responsabilità e complessità, però sono distinti, cioè ci tengo a dire questo.
Da una parte Vincenzo Polverino cappellano e da una parte Vincenzo Polverino pastore. Facciamo un passo indietro, come ha incontrato Cristo, a che età, in quale chiesa ha ricevuto il battesimo, se ci vuole fare una breve testimonianza?
Io ho conosciuto il Signore mediante un servizio di evangelizzazione che si svolgeva a Napoli nei pressi di Via Foria, nei pressi della chiesa battista di Via Foria, diciamo a 400-500 metri dalla chiesa dei giovani, stiamo parlando del 71-72, ma siamo lì, il 1971-72, dei giovani della comunità entusiasmati, infervorati dall'Evangelo, sentivano fortemente questo desiderio di annunciare la grazia ad altri e io in una di queste serate evangelistiche fui un po' rapito dal messaggio dell'Evangelo, che non mi fu predicato, attenzione, ma fui toccato particolarmente da un pannello con una scritta evangelica, c'era un versetto della parola del Signore che mi colpì e mi intrigò contemporaneamente, soprattutto perché non ci capivo nulla. Quindi restai folgorato perché sentivo un'attrazione di questa parola, ma non la capivo per niente, sinceramente.
E così fu. Che versetto era?
Era il versetto di Matteo 11:28 che diceva: venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati e io vi darò riposo. Allora io sentivo il beneficio di questa parola, comprendevo che era una parola benefica, però sinceramente non comprendevo chi fosse la persona che ti invitava ed andare dove, quindi perché ero ignaro dell'Evangelo, della parola di Dio. Insomma, io fui un poco folgorato da questa parola. Si avvicinò fratello, allora era un po' il capo, il responsabile del gruppo giovanile della Chiesa di Napoli, l'attuale che voi avete avuto anche come pastore, il fratello Carmine Bianchi, pastore Carmine Bianchi. Lui mi guidò alla comprensione per quel poco tempo che avevo dato loro a disposizione, perché ero attratto da altre cose. A quel tempo ero preso da tutte le smanie dei giovani e quindi c'era poco spazio per l'Evangelo. Però quella parola che mi fu annunciata toccò il mio cuore. Tanto è vero che il giorno dopo avevo promesso che sarei andato in chiesa e ci andai in chiesa. Alle 10:30 di mattina mi recai alla chiesa battista di Via Foria e lì vidi un mondo sconosciuto, qualche cosa di sorprendentemente piacevole, sconosciuto. Vedevo persone che con grande gioiosità cantavano, con foga, partecipavano a quanto accadeva. Io ero smarrito lì e le persone affettuosamente si avvicinarono, mi misero un libro dei canti e io cercavo di seguire, ma insomma ero molto smarrito, ero anche molto contento di essere lì. Sentivo del bene, avvertivo del bene nel corpo e nella persona, nella mente, tutto.
Certo, in un ambiente nuovo è facile sentirsi smarriti, ma in un ambiente così cristiano è anche facile sentirsi accolti, sentirsi bene, quindi è davvero preziosa questa testimonianza che ci ha lasciato, pastore. Parliamo un po' della Chiesa Battista del paese di San Gregorio Magno. Lei è pastore lì da quanto?
Più che altro io sono pastore di riferimento di queste comunità, perché il mio lavoro si svolge tutti i giorni all'ospedale, talvolta anche 6 giorni su 6 e delle volte 7 su 7, per necessità. Quindi il mio lavoro di pastore è un lavoro di pastore di riferimento, è importante, quindi assicurare a queste comunità tutto ciò che di ministeriale hanno necessità, come matrimoni, battesimi, funerali o d'altro. E quindi io sono sia per San Gregorio Magno pastore di riferimento. Sono andato lì perché anche questo, poi la mia vita è stata tutta una cosa straordinaria, non perché è la mia, ma poi lo sarà di tutti i credenti certamente. Voglio dire questo, che un giorno il pastore che c'era allora lì, il pastore Donato Giampetrucci, che ora è in emeritazione, un giorno ci incontrammo, lui mi conosceva e mi disse insomma io domani non posso andare a San Gregorio Magno, potresti tu andare a far visita alla comunità? Era il giorno seguente, era la domenica, quindi mi recai lì a San Gregorio Magno, stiamo parlando che erano tra il 96 e il 98. E quindi andai lì e visitai la comunità, che allora gli incontri si svolgevano in un container, perché la chiesa, il tempio di San Gregorio Magno, era ancora, diciamo, mezzo distrutto dal terremoto. Per metà fu aggiustato e per metà no, quindi era in stato di abbandono. Questo era il tempio. Per quanto riguarda le anime, quando andai lì io incontravo 4-5 persone, questo era il numero che era rimasto.
Attualmente quanti membri conta la Chiesa?
Meno di una decina, perché insomma, prima che poi andasse a fare il pastore, stiamo parlando che andai lì in quella occasione, insomma ci sono state una serie di circostanze che hanno fatto sì che altri membri si perdessero, ma non per negligenza, ma per una serie di circostanze legate a questioni lavorative, insomma, economiche, persone che hanno dovuto lasciare il paese. Ecco.
E allora parliamo un po' del suo ruolo all'interno dell'ospedale evangelico. Che cos'è innanzitutto un ospedale evangelico? Perché si dice ospedale evangelico?
all'ospedale evangelico perché negli anni 50 a Napoli c'era una stupenda, diciamo, dico c'era perché sono quasi sono tutti morti, diciamo, tranne qualche nipote, c'era la straordinaria famiglia Santi che sin dagli inizi del Novecento, una famiglia di pastori, musicisti e non solo. Questa famiglia straordinaria aveva a cuore il prossimo, aveva l'animo sensibile per le persone bisognose, per le persone le più sventurate di questa vita. Quindi loro, con questa vocazione forte che sentivano, io adesso non posso raccontare la storia di come è nata, ma misero su quest'opera straordinaria chiamata Casa Materna a Portici, che era un luogo di raccoglimento di tutti quei bambini abbandonati o in situazioni di fragilità familiare. Quindi nasce questo centro Casa Materna ad opera di questa straordinaria famiglia. Ma non solo nasce Casa Materna, perché all'interno di questa famiglia alcuni erano pastori, ma poi abbiamo il dottor Teofilo Santi, che era appunto pastore, musicista ed anche medico. E ci tengo a dire queste tre qualità, perché in realtà di queste tre qualità volevano fare di lui un secondo dottor Schweitzer. Questa era una sua forte testimonianza che scriverà. Questa era la sua intenzione, diventare come il dottore Schweitzer, andare in Africa a servire il Signore e il prossimo. Però che cosa accade? Accade che un giorno, mentre egli era a Casa Materna a svolgere un lavoro di visite a persone indigenti, si vede arrivare una famiglia che arriva a piedi da Napoli e precisamente da Capodimonte. Praticamente nel dopoguerra a Capodimonte sorgono delle grotte. All'interno di queste grotte vivevano migliaia di persone. Insomma, non si sa come una signora con un bambino in braccio parte da Napoli, e io che sono di Napoli, so bene Capodimonte, mi rendo conto che significa arrivare a Portici, significa che questa signora ha fatto un lavoro enorme, di un sacrificio enorme e una fatica immane. Arriva dal dottor Santi per far visitare il bambino suo che era ammalato, mi sembra di tubercolosi, non vorrei sbagliare. Il dottor Santi resta stupito di questa fatica, di questa donna straordinaria, e nel prendere consapevolezza che lei veniva da lì a piedi, e lei dice: guarda che io non sono la sola ad aver bisogno, ma lì c'è tutta una popolazione di gente sventurata, abbandonata a se stessa, siamo nel dopoguerra, fame, distruzione, insomma, carenza di cure, di medicine e quant'altro, lui che fa? Mette su una task force e si dedica capo e collo ad andare a dedicarsi a queste straordinarie persone che vivevano in stato di abbandono nelle grotte di Capodimonte. Perché dire tutto questo? Perché Villa Betania credo che sia un'ispirazione naturale di questo sentire bisogno di tante persone mancanti di cure mediche. Quindi lui coinvolge le chiese napoletane nell'assistere le persone. A questo punto si prende consapevolezza anche da parte delle chiese che c'è bisogno di un aiuto concreto. Quindi che cosa accade? Accade che le chiese prendono a cuore l'idea di mettere su un ospedale evangelico. Almeno nelle intenzioni questo nascerà veramente nel cuore e nella mente delle chiese napoletane, alcune chiese fondatrici. Quindi iniziano i primi ambulatori presso le chiese.
The King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted forever, exalted, and I will praise His name. He is the Lord. Forever His truth shall reign. Heaven
incuriosisce molto sapere anche qualcosa delle storie delle persone che sono passate attraverso l'ospedale evangelico Villa Betania, che lei ha potuto incontrare, qualche aneddoto, qualcosa che di significativo che può aver toccato le persone ospiti di questo ospedale, ecco.
Diciamo che anche su questo chi vive quotidianamente questo ministero dovrebbe scrivere dei libri, ma semplicemente per il fatto che appunto questo è un ministero costellato di vite, soprattutto di storie dolorose. Ma in breve vi racconterò una bella esperienza che ho fatto io e che apparentemente la facevamo assieme io e il pastore Sergio Manna quando era cappellano qui all'ospedale evangelico, lui era cappellano responsabile. Allora, un giorno nel nostro quotidiano giro di visite conosciamo una signora, questa signora si chiamava Stella, era del posto, era del paese di Ponticelli, e questa signora prima viene colpita da un cancro al seno e dopodiché molto probabilmente per un ritorno di malattia il cancro, lei avrà anche un cancro all'intestino. Riesce a superare con la forza che aveva il trauma del tumore al seno e dopo qualche anno succede di ammalarsi anche di cancro all'intestino. Questa donna era non sposata, orfana, senza figli e senza compagno alcuno. Aveva solo qualche nipote che noi vedevamo venirla a trovare. Allora si instaurò con questa signora, questa cara amica, ospite nostro, un rapporto veramente affettuoso e amicale. Lei, conoscendoci e sapendo del nostro ministero, molte volte amava che noi gli parlassimo, ecco, del nostro lavoro e soprattutto del lavoro che svolgevamo nelle carceri. Non ho mai ben capito perché lei volesse sempre che noi gli parlassimo di questo. Dico ciò perché il papà suo era un agente di polizia, e fu sparato in una rapina. Chissà in qual maniera la intrigava il nostro ministero nelle carceri. Comunque, detto ciò, noi incontravamo Stella quotidianamente. Talune mattine lei a volte, solo vedendoci entrare, ci faceva un segno con la mano e diceva non entrate, non entrate, stamattina non posso incontrarvi. Perché Stella non ci può entrare? No, non entrate, non entrate. Io stanotte ho bestemmiato tutta la notte, ho maledetto Dio. Per lei questa nostra vicinanza, quando lei si comportava così, per lei era un atto indecoroso che non doveva farlo. Era come se volesse punire se stessa, deprivarsi di questo aiuto. Benché noi dicessimo, Stella, stiamo qua, Stella, vogliamo starti accanto, vogliamo essere vicini. Questo per dire un particolare, c'è una cosa molto bella e molto, come dire, dolorosa della storia di questa donna. Quindi lei soffriva malamente. Un giorno la figliola di una paziente che stava accanto a lei di letto disse, signora Stella, io più tardi farò qualcosa da mangiare a mamma. Posso prepararvi qualche cosa? Mi farebbe proprio immensamente piacere. E Stella disse, sì, mi farebbe tanto piacere mangiare un po' di pasta e fagioli. Va bene, disse lei, ve lo preparo, ve lo porto, con grande gioia. No, no, disse lei, ho voluto solo dirti ciò che avrei voluto e vorrei mangiare, ma non me lo portare perché sarebbe un soffrire in maniera terribile. Ricordo questa storia di Stella con grande affetto perché nel suo dramma ha lottato con Dio. E se vuoi vi racconto un altro aneddoto suo, senza voler scandalizzare nessuno, ma solo per dirvi la complessità, quando io dicevo prima dell'essere pastore ed essere cappellano.
Siamo felici di ascoltare anche il prossimo aneddoto, perché insomma queste storie ci rivelano quanto sia fragile l'essere umano e quanto davvero abbiamo bisogno della benedizione del Signore nelle nostre vite.
Un giorno venne a trovarla, come faceva pure lui solitamente, un sacerdote che era cappellano del cimitero. E veniva a trovarlo quest'uomo, questo sacerdote, una cara persona sinceramente, che voleva fare del suo meglio standole accanto e soprattutto cercando di provvedere a qualche sua necessità, e lo faceva. Un giorno venne pure per lui il turno di dire fermati, non entrare, perché poi me l'ha raccontato lei. Un giorno venne il sacerdote, voleva fare non entrate, non voglio vedervi. Pure lui rimane di stucco, sorpreso, rimane confuso. Perché? Perché non posso venire? Perché? Voglio portarti la benedizione, voglio farti... No, non venite. Allora lui gli venne così spontaneo di dire, Stella, offri le tue sofferenze a Cristo. Mai l'avesse detto. Gli prese una rabbia e un'ira a questa donna indicibile. E mi limito a dirvi questo. Lei gli rispose, voi siete un servo di Dio, offritele voi le vostre sofferenze a Cristo, non io. Quindi ce n'era per tutti, per sacerdoti cattolici, per pastori protestanti. Negli ultimi tempi, quando stava proprio male, disse, pastore, rivolgendosi a me, disse, pastore, ma vi dico una cosa, io quando morirò mi devo portare 3 persone con me. Disse, sì, ma tu a chi ti devi portare? Allora, lei disse, mi devo portare un oculista, mi devo portare un otorino, perdonate, ma adesso non mi so bene se disse 2 o 3 persone, l'otorino e l'oculista è di sicuro. Dissi, ma perché ti devi portare queste persone con te? Perché quando andrò lassù, io ci devo far fare una visita, parlava dell'Onnipotente, devo fargli fare una visita oculistica e una visita otorino, perché lui né mi ha visto e né mi ha sentito. Allora, stiamo parlando di una donna che era in fin di vita, stiamo parlando di una persona che ha sofferto enormemente e che dobbiamo comprendere il suo dolore. E io credo che non era il caso che mi mettessi a fare la teodicea, né nessun uomo abbia la saggezza di fare la teodicea o mettersi a difendere Dio. Il Signore, il nostro Padre, alle spalle larghe, non ha bisogno che né io né altri lo faccia, anche se ci sono quelli che magari ascoltandomi potrebbero restare un poco sbalorditi, ma ecco, questo è il lavoro del cappellano, sapere essere accanto a chi soffre e non dileguarsi, non disertare e non essere banale, ma sapere prendere su di sé il dolore degli altri, la sofferenza degli altri, lo sfogo degli altri. Thank you, Lord.
Le storie che ci ha raccontato non sono affatto banali e davvero mostrano quanto sia importante, anche nelle situazioni più scomode, poter restare vicino agli altri, poter essere di conforto senza giudicare, ma solo con tanto amore e con tanta comprensione. E questo è molto importante. Immagino che questo sia valso anche per il suo servizio nelle carceri, per il suo ministero nelle carceri.
Sinceramente io credo che carcerati e ammalati hanno tantissimo in comune. Diciamo che l'uno e l'altro ministero mi hanno aiutato a capire l'altro. Ognuno di questi mi ha aiutato a capire l'altro. Cerco di spiegarmi. Qual è la differenza sostanziale, se uno dovesse dire, ma tra un carcerato e un ammalato? Però quando dico ammalato parlo di una malattia seria. Ma qual è la differenza sostanziale tra un ammalato e un carcerato? Ci sono malattie, ci sono percorsi di malattie che prendono anni e anni di lotte, fatiche, dolori, sofferenze e ospedalizzazioni, come nella fattispecie di Stella, ma di tanti e tanti altri. Quindi difficilmente talvolta ne puoi venire a capo e puoi dire ok, in tale anno la mia pena finirà. Non è così per il detenuto. Il detenuto, per quel che avrà potuto commettere, comunque sul suo foglio penale c'è scritto una cosa importante, il fine pena. Allora fine pena 2020, 2022, 2030, 2040. Ma c'è un fine pena. Ci sono malati e malattie che non c'è fine pena. Allora l'uno e l'altro mi aiutano a capire e a pormi nella giusta maniera. Per poi non dire che talvolta quello che accomuna carcerati e malati è, potremmo dire, perdita della comunicazione talvolta. Sembra che quasi l'ammalato debba essere una persona che in una maniera totalmente fiduciosa deve affidare la sua vita, e meno parla meglio è, meno chiede meno è, perché il tutto deve poggiare su una condizione di fiducia.
E vorrei andare un po' più in profondità di queste vicende legate al ministero nelle carceri. Ha qualche storia in particolare che l'ha toccata e che vorrebbe condividere con i nostri amici ascoltatori, con le nostre amiche ascoltatrici?
Vi racconto brevemente una storia che mi addolorò tantissimo. Una visita a un detenuto o si fa perché te la propone, te la chiede la famiglia, o perché il ministro viene, la promuove lui chiedendo di incontrare un detenuto. Un giorno ho incontrato un ragazzo di un rione di Napoli, di uno di quei rioni problematici che sentite parlare. Lo conobbi a seguito di un altro detenuto che mi disse: pastore, volete chiamare pure questo mio compagno di cella? Vorrebbe tanto incontrarvi. Va bene. Così incontro questo ragazzo, lo incontro, lo reincontro, premetto che non si fanno domande, non si chiede, non ci deve essere un atteggiamento di morbosità, l'incontro deve essere sereno, tranquillo, una visita inizia come visita sociale per poi vedere se può e dovrà sfociare sfociare una visita pastorale. Inizialmente una visita è sociale, perché c'è differenza tra le due visite, ovviamente. Quindi io inizio questo incontro con questo ragazzo iniziando un lavoro di visita sociale. Ma me la chiede lui stesso, dice: pastore, vi dico la verità, io sono venuto da voi non perché mi interessa sentire parlare di voi, dell'Evangelo, di Dio e di quant'altro, non mi interessa. Io vi ho chiesto di invitarmi a venire da voi perché tra il venire, stare con voi ed andarmene, mi sono liberato di almeno 2 ore dalla cella. Ho vissuto 2 ore di libertà e per me sono una grazia infinita. Quindi io vi ho detto la verità, se mi vorrete chiamare, mi chiamerete in seguito, però così stanno le cose. E io dissi a questo ragazzo, ti chiamerò. E così incominciamo a conoscerci, a parlare, fino a che un giorno lui, e qui vengo al dunque, vuole raccontarmi come era giunto lui a diventare, diciamo, un delinquente e perché si trovava in carcere in quel momento. Praticamente lui, giovinetto, 12 anni, lavorava col padre, faceva il barbiere insieme al papà nella cittadina di provincia dove ci sono questi grossi rioni. E il papà se lo portava con sé per trasmettergli l'arte e farlo proseguire, molto probabilmente. E il ragazzo gioiosamente stava col papà. Accade un giorno che il padre dice al ragazzo: senti, vai a casa, di a mamma che prepari, perché mentre le prepari io poi chiudo per l'ora di pranzo, vengo a casa e mangiamo. Il ragazzo, tutto sereno, tranquillo, anche felice di uscire fuori, se ne va e va a casa e porta la notizia alla mamma. Mamma, prepara, papà viene tra poco e mangiamo e poi torniamo al lavoro. E così si fa all'ora di pranzo, poi si fanno le 3, le 4, le 5, il papà non arriva a casa. Si allarmano, vanno alla bottega e la bottega era chiusa. A questo punto si rivolgono alla polizia e la polizia, mi pare di ricordare, aspetti qualche ora prima di dover decidere il da farsi, perché pensano che questo signore magari si sia allontanato per qualche cosa, perché c'è un protocollo quando qualcuno pare che si allontani e non sia rintracciabile. Insomma, a un certo punto passa la serata, la notte, e la mattina la polizia decide di intervenire aprendo il negozio. Dice: insomma, apriamo questo negozio e intanto cerchiamo di capire se da qui si può partire per comprendere che cosa sia successo a questo signore. Quando aprirono il negozio, inavvertitamente lì c'era anche il ragazzo e la mamma e la moglie. E quando aprirono, nell'aprire videro che questo signore, il barbiere, si era impiccato. Il ragazzo rimase scosso da questa cosa, rimase scosso nel vedere il papà impiccato. Non era in grado di capire il perché, il motivo, fu solo letteralmente, come dire, schiacciato da questo peso infinito. Che cosa accade? Che questo ragazzo si porta questo trauma dentro e da lì incomincerà dopo poco a prendere la via della droga. Ora, per carità, per chi dovesse ascoltarci, che pensa che io voglia fare del buonismo e voglia giustificare il ragazzo, non mi appartiene, non è questo. Io credo solo alla sincerità di quell'accaduto e sono stato vicino a quel ragazzo, ho sentito tutto il dolore, perché quando me l'ha raccontato piangeva e aveva solo necessità, come ancora oggi, di tanta vicinanza e tanto affetto. Il dolore è stato in mano, lo ha condotto alla droga. Chi arriva alla droga prima o poi arriva a delinquere, e infatti da lì è nato quello e poi è arrivato al carcere. E sinceramente storie come queste mi hanno solo arricchito e mi hanno fatto un bene infinito, un bene, mi hanno umanizzato ancora di più, alla pari del lavoro degli ammalati, eccetera. Un giorno incontrai un detenuto a Poggio Reale. Ero agli inizi, sinceramente, era qualche anno che facevo questo ministero. Allora, per spiegarvi adesso ai nostri ascoltatori, io secondo il protocollo dovevo sedermi dietro a una scrivania, come quando qualcuno che riceve una persona, giusto? Chi riceve, l'altro si mette davanti. Io inavvertitamente feci qualche cosa che mi sentivo di fare. E che cosa feci in questa saggetta dell'incontro? Feci sedere il detenuto dal lato di chi accoglie e io mi sedetti al lato opposto, come se lui fosse lui a ricevere me. Ora accade in questa maniera che quando si va nel carcere, diciamo, gli agenti penitenziari hanno la responsabilità e il dovere di ogni tanto verificare che tutto vada bene. Non disturbare la conversazione, non lo devono fare, ma da fuori, dai vetri, vedere che insomma non c'è nulla che mi possa essere fatto male, va? Potrei essere oggetto di aggressione. Quando la guardia passò e vide questa scena, no? Che il detenuto era seduto dal lato opposto, era seduto, questo qui bussò al vetro e mi faceva cenno col dito, non va bene così, non va bene così. Io non capivo che cosa volesse dire lui con quel cenno, no, 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 no. Dissi, vieni, entra, fammi capire che c'è che non va. Dice, no, non va bene, pastore. Lei deve sedersi qua, e lui qua. Non va bene così. Va bene, dissi io, inavvertitamente, così nella semplicità. Non ho dubbi, però le cose stanno così. Perché racconto questo? Perché io voglio dire, ho detto sempre a me stesso, lo dico adesso, e voglio che chi mi ascolta, questo vuole essere, come dire, un messaggio veramente evangelico, ma anche umano. Io da quel gesto ho capito una cosa, ho detto, Signore, ma io siedo da questo lato e non da quell'altro, e mi è stato imposto di stare qua, e io devo stare qua. Ma perché io sto seduto di qua e non di là? È stata tutta bravura mia. È tutta bravura mia, sono stato io con tanto capace, saranno così che stanno le cose, o non è che tu hai avuto pietà di me e mi hai salvaguardato e io non devo far altro che attraverso questo gesto di semplicità inconsueto io ho imparato una grande lezione, che se faccio questo e se sto da questo lato e non dall'altro è per grazia tua.
E noi non possiamo che ringraziare il Signore di questo insegnamento che lei ha voluto offrirci, Pastore, e ringraziare il Signore di questa conversazione che è stata davvero significativa, profonda, ricca di testimonianza e di motivi per lodare il Signore. Ecco. E il nostro tempo purtroppo giunge al termine, io la ringrazio tanto per la sua disponibilità e la saluto molto calorosamente.
Grazie a tutti voi e un abbraccio a tutti i nostri ascoltatori e amici. Grazie a voi, buona serata. Yeah.
Bentornati amici di Battisti in Rete. Abbiamo ascoltato il pastore Vincenzo Polverino, la sua testimonianza per quanto riguarda il ministero nell'ospedale, nelle carceri, la sua testimonianza di fede. Abbiamo così dato un volto anche oggi alle nostre chiese battiste sparse per la penisola e abbiamo avuto la possibilità di ascoltare la testimonianza di un fratello impegnato nell'ambito sempre del battismo italiano. Quindi non mi resta che darvi appuntamento alla prossima puntata di Battisti in Rete. Vi ricordo che potete riascoltare questa trasmissione sul sito dell'UCEBI. Qui è Stefano, un abbraccio, ciao!
I battisti si confrontano sull'attualità. Interviste, testimonianze e punti di vista dei Battisti in Rete. Una produzione Radio Voce nel Deserto, programma realizzato con il contributo dell'8 per mille dell'UCEBI.